Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda San Francesco Saverio e noi preghiamo in particolare per l'India e per la Cina, per l'Asia. In questo momento in cui veramente stanno assumendo o hanno già assunto la guida del mondo.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 11, dal versetto 1 al 6. Se soltanto poteste sopportare un po' di follia da parte mia, ma certo voi mi sopportate. Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina. Vi ho promessi infatti a un unico sposo per presentarvi a Cristo come vergine casta. Temo però che, come il serpente con la sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengono in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, o se ricevete uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un altro Vangelo che non avete ancora sentito, voi siete ben disposti ad accettarlo. Ora, io ritengo di non essere in nulla inferiore a questi super apostoli. E se anche sono un profano nell'arte del parlare, non lo sono però nella dottrina, come abbiamo dimostrato in tutto e per tutto davanti a voi. Parola di Dio.
Ecco, emerge la preoccupazione di Paolo, dell'Apostolo, proprio in quanto Apostolo, e il nuovo problema che qui è identificato con espressioni che però è difficile spiegare. Un altro Vangelo, un Vangelo diverso, un altro Gesù, un altro Spirito. E si parla di questi che lui apostrofa come superapostoli. Ecco, è facile aprire il nostro commento dicendo che dobbiamo rassicurarci perché anche gli studiosi sono di diverse opinioni, anzitutto nell'identificazione di questi superapostoli, perché evidentemente i dati della lettera sono pochi sotto questo aspetto. Abbiamo però dei contenuti importanti sempre, in particolare Paolo, il rapporto di Paolo con la sua comunità. Ecco, vediamo insieme quello che ciascuno ha potuto ricavare.
Mi sembra che sia molto importante il versetto 2, che descrive un po' qual è il sentire più profondo dell'Apostolo nei confronti di questa Chiesa che lui ha generato. E il motivo è: sono geloso di voi, della gelosia di Dio, per presentarvi a un unico uomo come vergine casta a Cristo. Mi sembra che sia un po' questo l'animo profondo che muove tutto il ragionamento e tutto il sentire, tutto quello che abbiamo letto fino adesso, che poi è espresso più o meno nello stesso modo nella lettera agli Efesini, dove San Paolo dice, parlando del rapporto fra Cristo e la Chiesa, dice che Cristo ha dato se stesso ha amato la Chiesa, ha dato se stesso per lei, per santificarla, purificandola con l'avacro dell'acqua nella parola, per presentare a se stesso gloriosa la Chiesa. Usa lo stesso termine che qui usa San Paolo, dove dice che vuole presentare la Chiesa, un unico uomo, come vergine casta a Cristo. Mi sembra che questo sia un po' il cuore di tutto, cioè questa custodire questo rapporto unico, sponsale col Cristo, in questo modo santo e immacolato. E il Paolo è quello che dice appunto nei versetti di oggi, che come il serpente sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo.
Ma il termine follia certo sconcerta un pochino, però nel capitolo ritroviamo poi di nuovo al versetto 16 in questo capitolo, ed è riferito al vanto, e comunque fa seguito a tutto un capitolo, il decimo, sul vanto. Quindi questa follia di cui che sta per compiere, insomma, questa follia che lui definisce così, follia, è riferito al fatto che lui forse si sente come costretto a dover, a questo punto, anche lui entrare in questa logica del vanto, una logica, perlomeno da parte degli oppositori, una logica umana, diciamo, di carne, insomma, di un vanto per avere forse qualche, accaparrarsi qualcosa. Paolo, questo vanto di cui adesso sembra costretto a entrare dentro, lo definisce follia, perché andare a vantarsi, a gloriarsi di quello che è il suo operato, ecco, parlare del suo operato è qualcosa che probabilmente non concepisce che possa essere fatto, a parte il fatto che non ne parla, perché si vedono i risultati.
Io faccio fatica ad accettare questo discorso del vanto, però al versetto 4 di oggi mi pare che ci sia una motivazione, la motivazione che sta così a cuore a Paolo, e cioè il timore che i Corinzi non siano ancora così forti nel Vangelo che hanno ricevuto da lui, ma che siano ancora disposti ad accettare un altro Vangelo e quindi ad essere portati su una via sbagliata.
Paolo, mi sembra che in questa pericope di oggi rappresenti bene l'amore di Dio. Addirittura evoca proprio il Signore, il Dio di Israele, in passi importanti, Deuteronomio, Esodo, un amore geloso, e mi sembra proprio la zampata del leone sopra il tavolo, non vuole perdere questa comunità. E parlando di questi superapostoli di cui lui non si sente inferiore, poi dirà in tutta questa logica del vanto che poi lui riesce a dire in un modo che si accetta, e parla di tre cose importantissime: un Gesù diverso, un Vangelo diverso, uno spirito diverso. Sono cose che anche una sola diversa crea un problema anche a livello dottrinale molto importante. E nell'ultimo versetto che dice: anche se sono un profano nell'arte del parlare, non lo sono nella dottrina. E la sua dottrina è molto potente, perché qua sembra quasi alludere alla prima Corinzi, quando dice: ho predicato Cristo, e questi crocifisso finché egli venga, per cui una dottrina fondata sulla Pasqua del Cristo, molto solida, non ce n'è un'altra diversa da questa.
Comunque, pensavo che come c'è l'opera di Dio, così di pari passo va l'opera del maligno, del divisore, che da quando esiste il mondo c'è anche questa forza contraria.
Io mi sono rimasta stupita anche nelle settimane scorse di questa insistenza di Paolo, che rivendica la sua autorità su questa comunità. E mi dico, chi farebbe così oggi? Cioè, a un certo punto, pazienza, ti dispiace, ma qui intanto sembra non trattarsi di altri qualunque, ma si tratta di un Cristo diverso, almeno così per lui. E poi c'è questa gelosia divina che rende lecita anche questo atteggiamento paternità gelosa, e perché mi sembra che la motivazione sia proprio detta qui al secondo versetto, è stata già commentata anche da Stefano, la gelosia divina, uno zelo divino, perché vi ho promessi a un unico sposo. Non so chi oggi avrebbe questa audacia, ma soprattutto chi accetterebbe oggi una autorevolezza di questo tipo o un'autorità di questo tipo. Non so quale comunità la potrebbe accettare, però è anche vero quello che dice al versetto 4 e poi lo dirà più avanti: voi siete capaci di accettare il primo venuto, chi vi sfrutta, chi vi colpisce in faccia, questo siete capaci di accettarlo, mentre la contestazione che fate a me è che io non sia così alto nell'eloquenza, però è anche vero questo, che si è capaci di accettare chi si presenta con forza e anche chi è arrogante e pretende un compensi, mentre una presenza umile, e qua dimostra di essere interessato non per se stesso ma per Cristo. Questo è come un'autorità che si svilisce, insomma, minore.
Mi sembra che il tono ironico, sarcastico è molto forte anche qui, e la parola importante è sopportare. Troviamo il primo versetto e poi al versetto 5, al versetto 4, insomma, è detto in modo sarcastico, ecco, voi mi sopporterete se mi vanto. Forse conviene precisare o ricordare, a quanto sembra molto evidente, il problema del vanto, no? Forse la suona a noi nel nostro linguaggio in modo un po' diverso. Ciò che non va bene nel vanto non è il fatto di vantarsi. Per Paolo il vantarsi è addirittura un impegno, un dovere del credente. Abbiamo visto nella lettera ai Romani. Il problema del vanto è necessario, il vantarsi di Dio, il vantarsi di Cristo. E qui non mi vanterò di altro se non della croce di Cristo, cioè dell'amore che Cristo ha avuto per me. Questo è il mio vanto, è fondamentale, è un esercizio centrale per Paolo. Non è il fatto di vantarsi in questo senso, voglio dire, forse noi attribuiamo alla parola una sfumatura che ci sarà senz'altro anche al tempo di Paolo, ma che forse non è l'uso abituale. Il problema del vanto è di che cosa uno si vanta. Se si vanta delle proprie qualità, se si vanta delle proprie, che magari sono anche vere, ma se si vanta di questo, è quello che Paolo farà, come gli altri fanno. Cioè mettono avanti, non è detto che siano cose false, sono cose positive e vere magari. Sono ministri di Cristo? Sono ministri di Cristo. Paolo non dice che non sono ministri di Cristo, anche se poi dice che sono falsi apostoli. Anch'io lo sono, anzi più di loro, dirà. Cioè, mettono avanti, questo è il vanto che non si deve fare, che non conta, che però Paolo è costretto a fare. Qui lo vediamo nei versetti 5 e 6. Giacomo esprime questo vanto, no? Io ritengo di non essere per nulla inferiore a questi super, sia il tono di super, il termine superapostoli, sia l'espressione ritengo di non essere in nulla inferiore, vuol dire, non, forse non vuol dire che sono solo pari, vuol dire anche che sono superiore. Poi ammette che non è un oratore, è difficile capire cosa intende, perché Paolo nelle sue lettere mostra molta capacità, diciamo, oratoria, però qui dice, ammette che non è, ecco, un oratore, però ciò che è ancora più importante è la conoscenza, e sottolinea che in tutto lui ha dimostrato la conoscenza dei misteri, la conoscenza di Dio. Forse si riferisce anche a questo. Poi vedremo dopo come Paolo parlerà anche delle sue esperienze mistiche, ecco, dei doni straordinari che ha avuto. Quindi è quello che non si dovrebbe fare, che però Paolo poi è costretto a fare. Ecco, invece è molto difficile a me capire che cosa vuol dire un altro Gesù. Io noto che non dice un altro Cristo. Quindi è possibile che si riferisca alla vita terrena di Gesù. Questi hanno una descrizione, io penso oggettiva, vera, delle qualità di Gesù. Però Gesù può essere presentato in diverse, si può sottolineare, Gesù faceva miracoli, i Vangeli ce lo mostrano, Gesù aveva qualità straordinarie, e si è qualificato come un taumaturgo, uno che faceva miracoli, guarigioni, aveva una grande capacità di cacciare i demoni. Dobbiamo considerare che appunto sono, diciamo, dimensioni della figura di Gesù, come ci risultano poi nei Vangeli che saranno scritti, che potrebbero essere presentati, sottolineati. Paolo qui ha fatto emergere fino adesso più di una volta altre virtù di Gesù. La mitezza, l'umiltà, no? È già venuto fuori questo, la sua capacità di comprensione. Non lo so, io tiro a indovinare, non è possibile pensare, non è possibile, io ritengo molto improbabile pensare che si tratta di un problema cristologico, diremmo noi oggi, cioè della dottrina cristologica. Come facevano a predicare un altro Gesù? In che senso? Comunque, da dove potremmo dedurlo? Molto difficile. Tanto più che Paolo ammette qui, proprio nella sua polemica, che i Corinti l'accettano volentieri. Se uno venisse a dire esattamente l'opposto, che Gesù non è risorto, non credo che i Corinti accettino immediatamente volentieri, non credo che si tratti di questo. Ecco, che Gesù non è divino, non risulta. Qui c'è, appunto, è difficile capire questo, e come anche gli altri termini. Ecco, un altro spirito, esiste un altro spirito? Qui molto probabilmente si parla dello Spirito Santo, qui non di un sentimento diverso. Io almeno riterrei che voi non avete ricevuto uno spirito Forse intende, cosa si intende? Intende che lo la presenza dello Spirito in certi doni straordinari? È possibile, perché poi verrà fuori, ecco, la sottolineato tanto che Paolo sarà costretto a dire che anche lui è come loro e più di loro. E poi l'altra espressione, un altro Vangelo, se si sta, anche qui è sempre, però se si sta alla lettera ai Galati, se noi leggiamo i primi versetti del primo capitolo, versetti mi pare 5, 6, 7, della lettera ai Galati, nel primo capitolo, vediamo che Paolo usa la stessa espressione, dicendo che anche se venisse un angelo ad annunciare un evangelion eteron, anatema sit, ecco, sia anatema, un'altra buona notizia, un altro Vangelo. Però nella lettera ai Galati si capisce che un altro Vangelo non riguarda la cristologia, cioè non riguarda quello che noi diremo la dottrina nei concili della cristologia, ma riguarda delle conseguenze, l'interpretazione della venuta di Gesù, praticamente la lettera ai Galati appunto si collega a quello che anche qui ha ricordato, sopra abbiamo visto, a quello che Paolo chiama il canone, la regola. Ecco, se noi stiamo alla lettera ai Galati, questa regola è interessante, perché Paolo dice alla fine della lettera che non si vanta altro, questo sarebbe il canone, la regola, non si vanta altro se non della croce di Gesù, mediante la quale lui è stato crocifisso per il mondo e il mondo è stato crocifisso per lui. Cosa vuol dire? Noi pensiamo alle passioni, non credo. Vuol dire che ormai non appartiene più a questo mondo. Naturalmente Paolo è in questo mondo e ancora vi appartiene, ma di per sé c'è la nuova creazione, come dice sempre nello stesso passo. C'è la nuova creazione e chi è in Cristo appartiene già, sia pure in modo iniziale, alla nuova creazione. E Paolo deduce da questo che non conta essere circoncisi o incirconcisi sotto questo aspetto per appartenere alla nuova creazione. È chiaro. Quindi nel contesto può sembrare, può darsi un altro Vangelo, può essere. Però nella lettera ai Corinzi bisogna ammettere che non spiega, ecco, lo presuppone non senza spiegarlo. E non mi sembra, ecco. Col microfono. Ma gli altri devono sentire.
Forse si riferisce alla dottrina molto essenziale della croce di Cristo, paragonandola con un'altra dottrina forse più fondata su segni, prodigi.
Può essere, sì. È significativo, ecco, finirei qui, avete già detto, è significativo comunque che i versetti 5 e 6, introdotti, come vedete, chi è il greco non so, la traduzione penso sia esatta, introdotti da esplicative, da un gar, di fatti è significativo che lui cada nel problema del confronto con questi tali. Evidentemente questi tali avevano tutte le possibilità di farsi ascoltare, non dovevano dire cose, a mio parere, opposte, nel senso, cioè, come dicevo prima, sul piano, questo è quello che io presuppongo, ecco, non saprei dire di più, quello che io, cioè, è significativo che lui, versetti 5 e 6, si oppone dicendo che lui non è inferiore. Se avessero detto cose, diciamo, che Gesù non è morto e risorto, non è il figlio di Dio, non credo che avrebbe reagito così, cioè dicendo che non è inferiore. E non credo che i Corinzi avrebbero facilmente, come dice, accolto. E quindi immagino che ci sia, appunto, ci sia dentro quello che forse Paolo deduce essenzialmente dalla croce di Cristo, ecco, sotto tutti gli aspetti. Si vedrà anche dopo come lui si vanterà in realtà della croce e delle sofferenze. Offriamo al Signore in questa Eucaristia la preghiera per la salvezza del mondo, anche per intercessione di San Francesco Saverio, che era ardente, che era bruciato da questa passione. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutta la Chiesa. Il Signore la riempia dello spirito apostolico e dello spirito di paternità nei confronti di coloro che ricevono il messaggio del Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Custodisca il Signore la mente e il cuore dei Suoi fedeli in semplicità e purezza, per accogliere con fede e con semplicità il Vangelo della salvezza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti coloro che sono scandalizzati dalla Chiesa o dai membri della Chiesa, dai Suoi ministri. Il Signore provveda a fare in modo che le loro ferite siano rimarginate, siano curate da comportamenti e dalla manifestazione di comportamenti di carità, insomma, di comportamenti buoni da parte dei Suoi fedeli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo sempre per la pace, perché il Signore tolga dalla Chiesa in particolare ogni divisione, ogni polemica, ogni conflitto, perché la Chiesa risplenda veramente nel mondo come testimonio, come testimonianza della pace messianica. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per la grande nazione, per l'India anche, per la grande nazione cinese. Francesco Saverio è morto proprio davanti alla Cina, e perché sia una garanzia per la pace, per la convivenza in tutto il mondo. Preghiamo.
Preghiamo per la famiglia di quel bambino di cui oggi si celebrano i funerali, il bambino di pochi mesi, Francesco, parente della Francesca. E per la sua famiglia e i suoi fratellini, perché siano confortati. Preghiamo per un altro caso di un bambino che è in pericolo di vita. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. C'è anche, vedo, l'amico di Stefano.
È un mio caro amico che è morto ieri pomeriggio, alla mia stessa età, senza preavviso. Aveva dei problemi, però era una visita di routine, e lascia una ragazza, sua figlia Alessandra, la moglie Luisa, e sua sorella, con la quale aveva un bellissimo rapporto, i suoi nipoti. Preghiamo per loro, perché siano consolati dal Signore e perché possa incontrare la sua mamma, il suo babbo, le persone che gli hanno voluto bene. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Unisco a questi ricordi anche quello di Francesca, la nonna Francesca, la mamma di Stefano Girotti, tanto cara a molti di noi, per tutti i suoi nipoti che ha tanto amato. E poi vorrei ricordare oggi anche Aldo, era il suo compleanno, ma non lo riusciamo mai a ricordare insieme, perché il ricordo della sua morte è in piena estate. Per suo figlio, per i suoi nipoti, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Raccogliamo il grido, il bisogno di pace, di salvezza di tante folle. Preghiamo ancora per tutte le vittime dei conflitti. Preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.